Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto al devozionale di Natale della Prima Presidenza. Quando ci soffermiamo a riflettere sulla nascita e sulla missione del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede, mi ha chiesto di dirigere questa riunione. Estendiamo i nostri più sentiti auguri di Natale a coloro che partecipano questa sera e a coloro che vedranno la trasmissione successivamente. Riconosciamo la presenza della Prima Presidenza, dei membri del Quorum dei 12 Apostoli, di altre autorità generali e delle presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie che sono qui con noi. La musica per questa devozionale di Natale sarà offerta dal Coro del Tabernacolo e dall'Orchestra della Piazza del Tempio, diretti da Mac Wilberg e Ryan Murphy, con Andrew Ellsworth all'organo. Il coro e la congregazione canteranno ora Un re nacque a Betlemme. La preghiera di apertura sarà offerta dal fratello Russell T. Osguthorpe, presidente generale della scuola domenicale. Poi il coro canterà A mezzanotte in ciel s'udì.
Nostro Padre Celeste, siamo molto grati di essere qui stasera per questo devozionale di Natale. Siamo molto grati per il dono di tuo figlio. Ti ringraziamo per il dono della sua nascita e per il dono della sua vita e per il sacrificio espiatorio che ha fatto per ciascuno di noi. Siamo grati per il vostro amore che sentiamo ogni giorno della nostra vita. Preghiamo che il tuo spirito sia su questa riunione. Siamo grati che la Prima Presidenza sia qui con noi. Li sosteniamo come profeti, veggenti e rivelatori. Siamo ansiosi di ascoltare la loro parola. Li sosteniamo e preghiamo per loro. Preghiamo che mentre ascoltiamo loro, questo grande coro e questa meravigliosa orchestra, nel nostro cuore cresca ancora di più il desiderio di seguire l'esempio del tuo beneamato figliolo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sarà ora mio piacere potervi parlare. Dopo il mio discorso, il coro canterà What shall we give to the baby in the manger? Dopo aver ascoltato il coro, ascolteremo il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo di lui, il coro canterà Venite fedeli. Il Natale è proprio un periodo meraviglioso dell'anno. Ci sono tante cose che riempiono il nostro cuore dello spirito del Natale. La melodia dei canti natalizi, il profumo degli agli di pino, il sapore del succo di mela caldo, le luci, le decorazioni e gli auguri di Buon Natale che risuonano ovunque. Ci sono alcune parole che, come le campane delle chiese il giorno di Natale, toccano il mio cuore e mi ricordano della bellezza e del significato del Natale. Parole come «Or, in quei dì avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto, gioisca il mondo». Col capo sul fieno, e nato è Gesù. Ce ne sono altre che risuonano più come un avvertimento, che vale la pena considerare. Sono parole come queste. Tutti, non so chi, a chi non so, amavano il Natale. Ma il Grinch, che viveva appena a nord di chi non so, non piaceva affatto. Il Grinch, quel personaggio indimenticabile del racconto per bambini del dottor Seuss, aveva un cuore troppo piccolo di due taglie e odiava qualunque cosa avesse a che fare con il Natale. Nel corso del racconto, però, subisce una trasformazione radicale quando si rende conto che il Natale è molto di più delle decorazioni e dei doni. Forse la storia del Grinch è così memorabile perché, se siamo onesti, possiamo immedesimarci in lui. Chi tra noi, infatti, non si è mai sentito a disagio per la commercializzazione, addirittura la cupidigia della stagione natalizia? Chi di noi non ha sentito il peso di giorni pieni, lo stress della ricerca di un regalo e la pressione dell'organizzazione di pranzi e feste? Gli psicologi ci dicono che proprio in questo periodo di allegrezza e buona volontà molti provano tristezza e depressione. Noi sappiamo cosa dovrebbe rappresentare il Natale. Dovrebbe essere un momento in cui riflettere sulla nascita del Salvatore, un momento di celebrazione e generosità. Ma a volte ci concentriamo così tanto su quelle cose che annoiano e appesantiscono che non ci è difficile sentirci fare eco al Grinch e dire «Sono 53 anni che subisco questa cosa, devo impedire a questo Natale di arrivare, ma come?» Sebbene è vero che non sia difficile trovare materialismo e fonte d'ansia nel Natale, è anche vero che, se siamo attenti, possiamo assaporare il possente messaggio della nascita del Figlio di Dio e sentire la speranza e la pace che Egli porta nel mondo. Come il Grinch, possiamo vedere il Natale attraverso occhi nuovi. Quale parte di una vecchia tradizione, la nostra famiglia ha sempre celebrato l'avvento del Natale. A partire dalla quarta domenica prima di Natale ci riunivamo il pomeriggio di ogni domenica, accendevamo candele di cera per metterle su ghirlande di pino, ci godevamo dei biscotti fatti in casa e leggevamo dei passi delle scritture che parlavano del Cristo. Leggevamo i racconti degli antichi profeti che anelavano la venuta del Messia. Leggevamo i passi delle scritture che proclamavano la storia meravigliosa della sua nascita. Ogni settimana, cantando belle canzoni di Natale e divertendoci insieme come famiglia, provavamo a riconcentrarci sul vero significato di questa stagione. Devo ammettere che la deliziosa cioccolata calda e il profumo dei biscotti fatti in casa era di grande aiuto nel cogliere il sentimento gioioso della stagione natalizia. Sebbene la celebrazione dell'avvento del Natale non faccia parte di tutte le culture del mondo, c'è qualcosa che possiamo imparare da questa tradizione cristiana diffusa. Forse anche quest'anno, tra i nostri tanti impegni, possiamo trovare del tempo per studiare e riflettere sul vero significato del Natale, sia personalmente che come famiglie. Quando ci prepariamo per il Natale, meditando sul suo significato reale, ci prepariamo a sentire il Cristo e il suo messaggio. Lasciatemi suggerire tre cose che potremmo studiare, meditare e mettere in pratica in questo periodo di preparazione. Prima di tutto, gioite della nascita del nostro Salvatore. Celebriamo la nascita del Figlio di Dio, il Creatore, il nostro Messia. Gioiamo del fatto che il Re dei Re è venuto sulla terra, è nato in una mangiatoia e ha vissuto una vita perfetta. Quando Gesù nacque, la gioia nei cieli fu talmente grande che non poté essere contenuta e un esercito angelico stracciò il velo, proclamando ai pastori il buon annunzio di una grande allegrezza, lodando il Dio e dicendo «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che Egli gradisce». I magi si rallegrarono di grandissima allegrezza e quando entrarono nella casa videro il fanciullino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono ed aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. È giusto che anche noi, come i magi, i pastori e gli angeli, ci fermiamo a gioire e a celebrare quel primo glorioso Natale, in cui il Figlio di Dio divenne carne e prese a vivere tra noi. Secondo, meditate sulla sua influenza nella nostra vita. Più il Natale diventa un'operazione commerciale e si affolla di altro, più è facile che il messaggio sublime della vita del Salvatore si perda. Se vi accorgete che la programmazione delle feste e la corsa ai regali inizia a distogliervi dal messaggio pacifico di Gesù Cristo e vi allontana dal Vangelo che predicò, fate un passo indietro. Rallentate un po' e riconsiderate ciò che conta di più. Il Natale è il momento in cui ricordare il Figlio di Dio e rinnovare la nostra determinazione a prendere su di noi il suo nome. Questo è il momento in cui rivalutare la nostra vita ed esaminare i nostri pensieri, sentimenti e azioni. Possa questo essere un periodo di reminiscenza e gratitudine. Possa essere un momento per meditare sull'espiazione di Gesù Cristo e sul suo significato per ciascuno di noi individualmente. Possa questo essere soprattutto un momento di rinnovo e ridedicazione a vivere secondo la parola di Dio e ad obbedire ai suoi comandamenti. Facendolo, lo onoreremo più di quanto potremo mai fare con lusci, doni o feste. Terzo, tenete gli occhi puntati sulla sua seconda venuta. I primi discepoli di Gesù Cristo anelavano al giorno in cui sarebbe tornato. Per loro la mortalità era un momento di preparazione e crescita, di vaglio e affinamento, un momento per tarare le nostre lampade e prepararci per il ritorno del nostro amato Salvatore. Fratelli e sorelle, 2000 anni dopo, anche noi siamo i suoi discepoli. Siamo membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Le parole ultimi giorni sono significative. Viviamo e serviamo nel periodo che precede il ritorno trionfale del Signore. La nostra opera consiste nel preparare noi stessi e il mondo per la venuta in gloria del Messia. Non molto tempo dopo il suo ministero terreno, Cristo disse all'Apostolo Giovanni, «Sì, vengo tosto». E Giovanni rispose, «Amen. Vieni, Signore Gesù». Viviamo nell'undicesima ora prima della venuta del giorno del nostro Signore. Possiamo noi dunque guardare con anticipazione al giorno benedetto in cui il Re dei Re scenderà con un potente grido, spazzando via la morte, asciugando le lacrime e dando avvio a una nuova era di pace, gioia e apprendimento. Sebbene la stagione natalizia sia tipicamente un momento di riflessione e di celebrazione della nascita del nostro Signore, ritengo che dovrebbe essere anche un momento in cui guardare al futuro. Possiamo noi guardare al futuro? Possiamo noi prepararci per quel giorno benedetto in cui Egli tornerà? Possiamo noi essere saggi come gli uomini del passato che attendevano la sua venuta? Come discepoli possiamo noi avere nel cuore e nella mente le parole di Giovanni? Amen. Vieni, Signore Gesù. Se cerchiamo ciò che non va bene nella stagione natalizia, di sicuro troveremo qualcosa. Come il Grinch possiamo brontolare e lamentarci, diventando freddi e cinici rispetto a ciò che vediamo attorno a noi. Tuttavia, se cerchiamo ciò che è buono, possiamo guardare a questo periodo dell'anno con occhi uomini nuovi, forse anche con gli occhi di un bambino. Il Grinch riuscì a trovare il buono del Natale quando imparò a guardare oltre le sue trappole mondane. Se facciamo lo stesso, anche noi, come il Grinch, potremo dichiarare: forse il Natale non si trova in un negozio. Il Natale forse significa qualcosa di più. Forse il nostro cuore non crescerà di 3 misure come quello del Grinch, ma cambierà. I nostri occhi si apriranno ai miracoli attorno a noi. Sia quelli del Natale che tutto l'anno. Prego che in questa stagione vedremo la purezza della storia della nascita del Salvatore e sentiremo una gratitudine sincera per la sua vita, i suoi insegnamenti e il suo sacrificio che salva tutti noi. Possa questa gratitudine portare un rinnovamento nella nostra determinazione di seguirlo. Possa inoltre aiutarci ad avvicinarsi di più alla nostra famiglia, alla Chiesa e al prossimo. Possiamo noi attendere con anticipazione quel giorno benedetto in cui il Cristo risorto calcherà nuovamente questa terra come nostro Signore, nostro Re e nostro Salvatore benedetto. Prego che questo periodo di Natale sia per ognuno di voi benedetto e gioioso. Vi lascio il mio amore e le mie benedizioni, nel nome sacro di Gesù Cristo. Amen.
Needs and smiles. I am grateful for this opportunity.
Sono grato per questa opportunità di porgervi i miei auguri mentre celebriamo la nascita di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Diversi secoli prima della sua nascita, il profeta Isaia parlò di lui. Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Questo pargoletto, nato in una stalla e cullato in una mangiatoia, fu un dono del nostro amorevole Padre Celeste. Era l'annunciato Redentore del mondo, il Salvatore dell'umanità, il Figlio dell'Iddio vivente. Prima di venire al mondo sotto spoglie mortali, egli fu insieme a suo padre il creatore della terra su cui noi ci troviamo. Giovanni, il grande apostolo, ci dà un'idea dell'importanza di questo bambino nelle corti del cielo dalle quali egli proveniva. Senza di lui, neppure una delle cose fatte è stata fatta. Eppure egli venne sulla terra in circostanze umili. Da ragazzo lavorò come falegname nella bottega di Giuseppe a Nazareth. Nel corso del suo ministero mortale, egli camminò lungo le vie polverose della Palestina, guarì i malati, resuscitò i morti, insegnò il suo Vangelo a coloro che lo rifiutavano, diede la sua vita sul Calvario e al terzo giorno si levò per dare inizio a quella resurrezione che rompe i legami della morte per tutti noi, diventando così primizia di quelli che dormono. Ma soprattutto il Salvatore, la cui nascita viene ricordata in questo periodo dell'anno, pagò il prezzo di tutti i nostri peccati. Molto tempo prima della nascita del nostro Signore, il profeta Isaia vide il dono inestimabile dell'espiazione di Gesù Cristo e ci fornì la descrizione di ciò che il Salvatore avrebbe fatto per noi. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui sarà caricato, e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Coloro che hanno provato quella pace, quel senso di guarigione, hanno il cuore pieno di gratitudine, così come quelli che vogliono loro bene. Io e mia moglie abbiamo letto dei messaggi e guardato delle foto inviate da due delle nostre nipoti che stanno servendo come missionarie nel Signore in Sud America. Ci inviano foto raffiguranti persone sorridenti e dei volti illuminati di gioia. Nelle loro lettere le mie nipoti esprimono gratitudine e amore per gli effetti dell'espiazione che ha avuto sulla vita delle persone alle quali hanno insegnato, persone che hanno visto trasformarsi in seguito alla scelta di battezzarsi per seguire l'esempio del Salvatore e ricevere il dono dello Spirito Santo. Come santi degli ultimi giorni, con spirito di gratitudine, volgiamo il nostro cuore a un affettuoso padre e al suo beneamato figliuolo. Siamo grati di poter gioire di queste benedizioni, grazie alla fede di un ragazzo di 14 anni, Joseph Smith, la cui preghiera, offerta una mattina di primavera nel 1820, fece in modo che noi ricevessimo la sicura testimonianza che il Padre, il grande Elohim, e suo figlio, Geova, vivono e ci amano. Essi gli apparvero, parlarono con lui alla luce del giorno e lo chiamarono per nome. Il dono della gloriosa certezza di essere conosciuti e amati può sostenerci nelle prove della vita. Non dobbiamo mai sentirci soli, non dobbiamo mai perdere la speranza. Imparai questa lezione quando alcuni anni fa visitai un'anziana zia che si trovava in una casa di riposo, era vedova e con l'età era diventata incapace di badare a se stessa. Sebbene la conoscessi fin da bambino, nell'affollato salone della sala delle visite non riconobbe né me né il resto della famiglia. guardai il suo volto, credendo di leggervi il dolore causato dalla solitudine e dalla perdita. Ma esso riluceva d'amore e di felicità radiosa, e la sua voce aveva lo stesso tono gioioso di una volta. Quel giorno, per tutto il tempo che trascorremmo con lei parlandole, ci guardò allegramente. Poi ogni tanto ripeteva con un sorriso raggiante queste sei parole, come se facessero parte della conversazione. Io so che vive il Redentor. Ad ogni ripetizione avevo l'impressione, dal suono della sua voce, che la sua gioia e la sua gratitudine fossero sempre maggiori. Non posso conoscere tutte le fonti di quel miracolo di pace avvenuto nella sua vita, ma ne conosco uno. Fin da bambina aveva frequentato la riunione sacramentale, dove aveva chinato il capo, ascoltando le parole pronunciate in preghiera al nostro Padre Celeste. Innumerevoli volte aveva promesso di prendere su di sé il nome del figlio, di ricordarsi sempre di lui e di obbedire ai suoi comandamenti per poter avere con sé il suo spirito. E così, anche se gli anni le avevano tolto molte fonti di gioia, ella conservava i doni celesti che possiamo sentire nel periodo di Natale. Si ricordava del suo Redentore, sapeva che Egli vive, sentiva il suo amore per lei e per tutti i figli del Padre Celeste, dovunque e in qualsiasi circostanza si trovassero. Mentre ci allontanavamo da lei e dal suo sorriso, compresi che ci aveva trasmesso il dono che aveva ricevuto. Conosceva la fonte della pace che provava e, in virtù della gratitudine e dell'amore che sentiva per il Salvatore, voleva che beneficiassimo di questa benedizione. Ero andato lì per portarle conforto e me ne ero andato confortato. È questo lo spirito del Natale, che pianta nei nostri cuori il desiderio di dare gioia agli altri. Proviamo uno spirito di altruismo e gratitudine per ciò che abbiamo ricevuto. La celebrazione del Natale ci aiuta a mantenere la promessa che abbiamo fatto di ricordarci sempre di Lui e dei Suoi doni. Questo crea in noi il desiderio di dare dei doni a Lui. Egli ci ha detto cosa possiamo donargli per portargli gioia. Prima di tutto, la fede che abbiamo in Lui. Possiamo donargli un cuore spezzato e uno spirito contrito. Possiamo pentirci e stipulare delle sacre alleanze con Lui. Tra coloro che possono udire la mia voce, ve ne sono alcuni che hanno sentito il suo invito alla pace che il suo Vangelo porta, ma che non l'hanno ancora accettato. Gli donereste una grande gioia se agiste ora, ora che ancora potete, per venire a Lui. Poi potete fargli il dono di fare agli altri quello che Egli farebbe per loro. Molti di voi lo hanno già fatto e hanno sentito il suo apprezzamento. A volte si è trattato di fare visita a un vedovo solo, in altri casi si è trattato di unirsi in progetti per aiutare i bisognosi. Nel libro di Matteo troviamo una lunga lista di possibilità. Qui leggiamo alcune parole pronunciate dal nostro Redentore, parole che tutti speriamo di udire e di pronunciare quando lo vedremo dopo questa vita. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato da mangiare? O aver sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo veduto forestiere e ti abbiamo accolto? O ignudo e ti abbiamo rivestito? Quando mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Con queste parole il Signore spiega quali doni possiamo fargli per via della nostra gratitudine. Ogni atto di gentilezza fatto a qualcuno diventa un atto di gentilezza rivolto a Lui, dal momento che Egli ama tutti i figli del Padre Celeste. E poiché questo porta gioia a Lui, ne porta anche a suo Padre, al quale dobbiamo rendere grazie oltre ogni misura. Durante il periodo di Natale, molti di voi trovano il modo di portare cibo agli affamati, e facendolo portate gioia al Signore. Tuttavia, Egli ci ha insegnato che c'è un dono ancora più inestimabile e duratura. egli disse: io sono il pan della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. Di tutti gli atti di gentilezza che offriamo per lui, il più grande è quello di portare a lui l'unica sorgente di vita eterna, coloro che amiamo e serviamo. Il dono più prezioso che ho da condividere è la mia testimonianza del Salvatore. Attesto che egli è il Figlio di Dio, nacque da Maria, condusse un'esistenza perfetta e tramite il profeta Joseph Smith ha restaurato il suo Vangelo sulla terra, così come le chiavi del suo sacerdozio che egli ha dato a coloro che le hanno passate fino a questo santo giorno. So, grazie allo Spirito, che Thomas S. Monson detiene ed esercita queste chiavi ai nostri giorni. Vi lascio il mio amore e la mia benedizione. Sono grato per il vostro esempio di amore, fede e servizio. Tutto ciò è per me fonte di ispirazione e porta gioia nella mia vita, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Oh, come.
Esprimiamo il nostro apprezzamento al coro del tabernacolo e all'orchestra della piazza del Tempio per la bella musica che ci hanno offerto e a ognuno di voi per aver partecipato stasera. Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà Nato è Gesù e la congregazione si unirà al canto per la terza strofa. La preghiera di chiusura sarà offerta dalla sola Jen Stevens, prima consigliera della presidenza generale della primaria.
My beloved brothers and sisters,
miei amati fratelli e sorelle, è meraviglioso pensare che è già trascorso un intero anno dalla riunione di devozione di Natale della prima presidenza del 2009. Sembra che il tempo vada sempre più veloce con il passare degli anni. Con l'avvicinarsi di questa stagione speciale e sacra, ho contemplato i Natali passati. Nel ripensare agli anni passati, è ovvio che i Natali che ricordo meglio, quelli che più di tutti hanno toccato il mio cuore, sono i Natali caratterizzati dall'amore, dal dono di sé e dallo spirito del Salvatore. Credo che questo sia vero per tutti coloro che si fermano a ripensare ai Natali del passato. Portare lo spirito del Natale nel nostro cuore e nella casa richiede un impegno preciso e programmazione, ma si può certamente fare. Le letture che faccio ogni anno nel periodo di Natale mi aiutano a trovare lo spirito di questa stagione. Leggo sempre gli stessi tre testi ed è una cosa che ormai faccio da più anni di quanti possa ricordare. Ho appena letto di nuovo un piccolo volume dal titolo The Mansion di Henry Van Dyke. Il suo messaggio mi tocca sempre il cuore. Ho anche letto l'intramontabile A Christmas Carol di Dickens. Chi mai potrebbe non sentirsi ispirato e istruito dai cambiamenti nella vita di Ebenezer Scrooge, mentre viene istruito dagli spiriti del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro? Ho anche letto il secondo capitolo del Vangelo di Luca, in cui viene narrata la storia della nascita del Salvatore del mondo. Quest'anno, mentre riguardavo la mia numerosa collezione di storie, poesie e canti natalizi, ho riletto un racconto di John B. Matheson Jr., nel quale racconta di un'esperienza avuta 65 anni fa e che ha definito il suo Natale più memorabile. La lettura della sua esperienza struggente ha toccato il mio cuore. E così ho deciso di condividerla con voi stasera, sperando che possa instillare anche in voi lo spirito del Natale. Durante il Natale del 1945, John Matheson si ritrovò a servire con le forze di occupazione a Francoforte, in Germania. La Seconda Guerra Mondiale era terminata circa 7 mesi prima, ma nel corso del conflitto la città di Francoforte era stata gravemente distrutta. La città era piena di macerie. Molte delle case che erano rimaste in piedi erano state requisite per ospitare i membri delle forze armate degli Stati Uniti. John e altri due ufficiali vivevano in una casa a 3 piani che avrebbe potuto ospitare tranquillamente 3 famiglie. Ogni giorno della settimana John e gli altri due ufficiali andavano in ufficio e quando facevano ritorno la sera trovavano i letti rifatti e la casa pulita a puntino da un'anziana donna tedesca che l'esercito degli Stati Uniti aveva assunto per occuparsi di varie case in quella zona. Soltanto raramente i tre vedevano la piccola, fragile donna affaccendata nei suoi compiti. Le loro conversazioni erano alquanto limitate, dal momento che la donna non parlava inglese e gli uomini parlavano ben poco tedesco. Ma grazie a una sorta di linguaggio dei segni e a qualche sorriso, Gli uomini esprimevano il loro apprezzamento per il suo lavoro. Ogni settimana John andava al magazzino della base per la sua razione di dolciumi, sapone e altre piccole cose. E sebbene a volte si lamentasse della poca varietà disponibile, comprava sempre tutto ciò che gli era permesso e metteva il di più nel suo bauletto. Con l'avvicinarsi del Natale, John pensò di dover fare un regalo alla signora delle pulizie. Così, attingendo dal di più nel suo bauletto, riempì una grande scatola di cartone con dolciumi, sapone e barattoli di succo di frutta. Sapeva che, sebbene per lui il costo fosse irrisorio, nel sistema di scambi usato in Germania, il suo dono rappresentava per quella donna molti dollari. Sapendo che la donna non avrebbe lavorato il giorno di Natale, quando il 24 dicembre John uscì per andare in ufficio, mise la scatola regalo e un biglietto d'auguri in vista sul tavolo. Per tutto il giorno provò un sentimento di grandezza al pensiero del suo dono generoso. La donna delle pulizie sarebbe stata considerata come un'ereditiera a confronto con la povertà del vicinato. Quanto era fortunata, pensò lui. Quanto grata sarebbe stata a quell'americano generoso. E il suo dono però non fu fatto con spirito di compassione, ma per pietà e per provare soddisfazione. Mentre si avvicinava alla casa nel buio di quella sera di dicembre, vide la luce fioca del lume brillare dalla finestra. La casa era silenziosa. Entrò in casa e vide che non c'erano più né il dono né la ricevente. Tuttavia, alla luce del lume, vide sul tavolo un biglietto d'auguri da parte della donna e il regalo che ella aveva fatto a lui. Non si aspettava un dono, ma eccolo. Tutto ciò che poteva permettersi, quella donna lo aveva dato nel vero spirito del Natale. Cosa avrebbe potuto donare una piccola, povera donna anziana? Dal basso della sua povertà e dal profondo del suo cuore, ella gli aveva donato i ricordi più cari della sua amata città degli anni che furono, e gli aveva donato una stella di Natale. Su quel tavolo scarsamente illuminato, accanto a un biglietto sul quale aveva accuratamente scritto Buon Natale, c'erano 10 cartoline consunte dal tempo che ritraevano Francoforte così come era prima che fosse devastata dalla guerra. Quella donna aveva disposto e legato insieme le cartoline in modo che a due formassero una punta e così che tutte e 10 insieme formassero una stella di Natale. Aveva poco da dare. Infatti, quello era tutto ciò che avesse. Sebbene John Matheson visse molti altri Natali, la stella di Natale di quella donna delle pulizie brillò per tutta la sua vita. Disse che la stella di Betlemme, donatale da quella donna, aveva instillato in lui lo spirito del Natale e gli aveva insegnato il vero significato dell'amore e del donare. Fratelli e sorelle, questa gioiosa stagione porta a ciascuno di noi una felicità proporzionata a quanto abbiamo rivolto la nostra mente, i nostri sentimenti e le nostre azioni al Salvatore, la cui nascita celebriamo. Non c'è momento migliore di questo, il periodo di Natale, per ridedicare noi stessi ai principi insegnati da Gesù il Cristo. Facciamo sì che questo sia un momento che fa risplendere gli occhi dei bambini e metta il sorriso sulle loro labbra. Possa questo essere un periodo dedicato al soccorso di coloro che vivono in solitudine. Possa questa essere un'occasione per chiamare a raccolta la famiglia, sentire la vicinanza di coloro che ci sono accanto e di coloro che sono assenti. Facciamo sì che sia un periodo di preghiera per la pace, la salvaguardia dei principi della libertà e la protezione di coloro che sono lontani. Possa questa essere un'occasione per dimenticare noi stessi e trovare tempo per gli altri. Possa questo essere un momento per lasciarci alle spalle ciò che è privo di significato e rimarcare i veri valori della vita. Possa questa essere una stagione di pace, poiché l'abbiamo trovata nei suoi insegnamenti. Soprattutto, Possa questo essere un tempo per ricordare la nascita del nostro Salvatore, Gesù Cristo, per poterci unire al canto degli angeli, alla contentezza dei pastori e all'adorazione resa dai magi. Miei fratelli e sorelle, possa lo spirito d'amore che giunge a Natale riempire la nostra casa e la nostra vita e rimanere anche dopo che l'albero sarà stato tolto e le luci saranno state messe a posto per un altro anno ancora. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Nostro caro Padre nei cieli, alla fine di questo devozionale di Natale ci rivolgiamo a te con grande amore e gratitudine. Abbiamo sentito il tuo spirito e tutto ciò che è stato condiviso ci ha edificato e istruito. Siamo molto grati per il nostro caro profeta, il presidente Monson, e per i suoi consiglieri, il presidente Eyring e il presidente Uchtdorf. Siamo grati per i messaggi che ci hanno mostrato un modo più significativo di celebrare questa stagione natalizia. Siamo molto grati, Padre Celeste, di essere qui insieme per celebrare la nascita di tuo figlio. Oggi ci sentiamo più vicini a te e a tuo figlio. Preghiamo, Padre Celeste, affinché le nostre celebrazioni siano piene di significato. Preghiamo anche di riuscire a celebrare la sua nascita, la sua vita, la sua missione, il suo sacrificio espiatorio con purezza di cuore. In questo periodo di scambio di doni, Padre Celeste, ti rendiamo grazie e riconosciamo il tuo grande dono al mondo, il tuo beneamato figliuolo Gesù Cristo. Ti chiediamo di aiutarci a ricordarci di Lui, non solo in questo periodo, ma sempre. Preghiamo che la nostra vita rifletta il nostro amore per Lui e il nostro desiderio di servirlo. Alla conclusione di questo devozionale di Natale, caro Padre, preghiamo di poter andar via con una maggiore fede e testimonianza di tuo figlio e che la sua promessa di pace e speranza ci rimanga nel cuore. Possa lo Spirito aiutarci ad avvicinarci di più a te. Per questo preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.